Siamo confrontati in questo ultimo periodo, per quello che mi riguarda, con uno studio un po' particolare, i doni dello Spirito Santo, e quindi vogliamo aprire le nostre Bibbie per rileggere quello che è il testo che fa da cornice e da sottofondo su questo studio. Ripeto, questa non è una predica esortativa e basta, ma è più, anche se c'è l'esortazione, è più uno studio biblico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo fare uno sforzo in più, perché dobbiamo cercare di prendere un po' tutti gli elementi, e lo studio ci impegna di più anche mentalmente. Allora, capitolo 12 della prima epistola ai Corinzi, perché voi sapete che ci sono almeno quattro testi che parlano dei doni, ma io sono partito volutamente da prima Corinzi 12 e andare proprio di pari passo in base ai doni che Paolo esprime qui. Allora, prima Corinzi capitolo 12, versetto 1, questo deve essere sempre fondamentale, non solo per quanto riguarda i doni nello specifico, ma per tutto quelli che sono i temi della scrittura. Circa i doni spirituali, in questo caso specifico, fratelli, ma non esclude le sorelle, qui ci sarebbe uno studio da fare, ma non posso farlo adesso, non voglio che siate nell'ignoranza. Ora, versetto 7, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Questo per il bene comune deve essere sempre qualcosa che rimane fisso nella nostra mente quando studiamo il soggetto dei doni. Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito. A un altro fede, mediante il medesimo Spirito. A un altro carismi o doni di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito. A un altro potenza di operare miracoli. A un altro profezia. A un altro il discernimento degli spiriti. Allora, questa mattina vedremo, seppur brevemente, ma in un modo molto conciso, che cos'è, che cosa può essere questo dono che Paolo qui chiama il discernimento degli spiriti. Che cosa intende dire Paolo? Di che cosa si tratta? In senso generale, si vede in questo dono una capacità soprannaturale, e poi spiegheremo meglio perché è soprannaturale, di discernere, cioè di distinguere, cioè di valutare, cioè di giudicare se una manifestazione spirituale è di origine divina, umana o demoniaca. Già nell'Antico Testamento era necessario distinguere i veri profeti dai falsi. E ci sono diversi testi, non li citerò tutti, però per chi è interessato posso poi darglieli in un secondo momento. Ma vorrei leggervi almeno un testo che mi ha particolarmente colpito per e qui c'è una parte più esortativa, e che è una parentesi un po' nello studio, che mi ha particolarmente colpito per l'unità in negativo. L'unità in negativo. Allora, Geremia, capitolo 5, versetto 31. Geremia, il profeta lamentoso, capitolo 5, versetto 31. Guardate cosa sta dicendo qui. I profeti profetizzano bugiardamente. I sacerdoti governano agli ordini di questi profeti che stanno profetizzando in senso falso. Quello che mi ha colpito è il mio popolo a piacere che sia così. Credo che questo è uno dei testi più terribili che possiamo trovare nelle nostre Bibbie. Una unità di pensiero, di intenti in negativo. Profeti, sacerdoti e tutto il popolo, a tutto il popolo sta bene che la situazione sia in questo modo. Chiudo la parentesi. Qual era il criterio nell'Antico Testamento per distinguere i falsi profeti dai veri profeti? Era abbastanza semplice, era quello di attendere la realizzazione della profezia. Se non si realizzava la profezia, l'autore di questa profezia era chiaramente un falso profeta. Non c'erano possibilità. Deuteronomio 18, 22, Prima Re 22, 28, Geremia 28, 8, 9. Allora, in questo caso, non era necessario avere il dono del discernimento degli spiriti, perché bastava aspettare l'adempimento della profezia e poi si valutava se era vero o era falso. Veniamo nel Nuovo Testamento. Parliamo di Gesù, poi non solo di Gesù, ma iniziamo da Gesù. Gesù possedeva la capacità soprannaturale di conoscere tutti gli uomini, e Gesù sapeva ciò che era in loro, senza avere bisogno della testimonianza di nessuno. Il testo di Giovanni 2, 24, 25 è straordinario. Dice che Gesù non aveva la testimonianza verso l'uomo, nessun bisogno di una testimonianza sull'uomo, perché lui conosceva tutti. Non soltanto conosceva i loro pensieri, come ci dice Matteo 9, 4 e 12, 25, ma lui era in grado di discernere l'origine dei loro pensieri, come ci dice Matteo 16, 23. Però lasciamo perdere un attimo Gesù, perché Gesù, quando si parla di Gesù, la domanda, l'osservazione che viene fuori, ma lui era Dio, quindi non fa testo. Molti dicono così. Per me fa testo come punto di partenza e poi ci muoviamo. Allora andiamo in quelli che erano gli uomini, uomini fallaci come noi, ma che erano apostoli, possedevano un dono simile. Grazie a questo dono Pietro poté smascherare l'ipocrisia di Anania e di Saffira, Atti 5:3. Grazie a questo dono sempre Pietro smascherò l'ipocrisia di Simone il mago. Leggete Atti capitolo 8. E grazie a questo dono, Paolo, dietro il modo di fare di Elima, Atti 13 e 10, e dietro il modo di fare, cioè dietro le parole pie di una serva, Atti 16 e 17, una serva che non ha detto una cosa sbagliata, ha detto una cosa giusta, leggete il testo, 16 e 17, a casa. Paolo ha visto in queste persone l'influenza del diavolo. Questi sono alcuni esempi biblici, per essere brevi, che ci permettono di capire che cosa può essere questo discernimento degli spiriti. Ripeto, è una capacità soprannaturale di discernere. Discernere vuol dire distinguere, disgiungere, valutare, giudicare se una manifestazione spirituale è, ripeto, di origine divina o origine umana o demoniaca. Quindi un tale dono è altamente prezioso e necessario, soprattutto in un tempo dove le contraffazioni, le fotocopie in negativo, proliferano e si moltiplicano. Adesso diciamo una cosa interessante. tutti i figli di Dio sono esortati a provare gli spiriti, cioè tutti i figli di Dio devono maturare, diventare adulti e avere questo ruolo di essere in grado di provare gli spiriti. E prima Giovanni 4:1 ci dice proprio questo: non credete a ogni spirito, ma provatevi per vedere se vengono da Dio. E qui non si tratta di dono, qui si tratta di un'esortazione rivolta ai credenti perché siano in grado di valutare le situazioni. E la parola di Dio ci dà dei criteri per farlo. Adesso ne vediamo alcuni. Andiamo in prima Giovanni 4:1, versetto che ho già citato. Versetto 2, da questo, prima Giovanni 4:2, da questo conoscerete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Questo è un modo per provare gli spiriti. Giacomo ci dà un'altra indicazione interessante sotto questo punto di vista, al capitolo 3, versetti da 14 a 17. Se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Giacomo ci sta dicendo che per essere in grado di valutare dobbiamo le situazioni, dobbiamo chiedere la saggezza di Dio. Questo è un altro criterio che ci pone davanti la Scrittura. E poi abbiamo Prima Corinzi 12:3, che abbiamo già letto più volte, dove dice: vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, cioè Gesù è maledetto. E nessuno può dire Gesù è il Signore, se non per lo Spirito Santo. Questi sono dei criteri generali. Però sappiamo che poi Gesù ci dice che non tutti quelli che ci dicono Signore, Signore, vengono da Dio. Ecco, allora, ecco, il bisogno di un dono particolare. Quindi tutti noi dobbiamo andare verso la maturità. Ebrei 5:14 dice che avete bisogno di cibo solido per diventare adulti. Per far che? Per discernere il bene dal male. Quindi tutti dobbiamo andare in questa direzione e cerchiamo di non essere come quelli che invecchiano solo ma non crescono mai. Stiamo attenti di non essere di questa categoria. Tutti dobbiamo essere in grado di discernere il bene dal male, ma chi possiede il dono del discernimento degli spiriti ha un senso particolarmente esercitato per identificare in quei casi dubbi l'origine di una manifestazione spirituale. E questo dono non ce l'hanno tutti, perché altrimenti Paolo non direbbe a uno, a un altro e a un altro. È chiaro? Adesso dobbiamo entrare in una parte un po' più tecnica, ma estremamente interessante dal punto di vista biblico, anche per sapere studiosi che cosa dicono di questo dono. Allora, secondo alcuni studiosi, il discernimento degli spiriti sarebbe il dono di interpretare le profezie, soprattutto quelle straordinarie, cioè le visioni, le rivelazioni, i sogni e le parole enigmatiche. Da questa prospettiva, in questo caso, chi ha questo dono è in grado di capire se queste cose, sogni, visioni, parole enigmatiche, vengono da Dio o meno. Un autore che mi piace molto e che ho citato spesso e che voi, alcuni di voi conoscono perché hanno letto almeno un suo libro, Per amore di Dio, Carson, è vicino a questa tesi, ma lui vede anche in questo dono la facoltà di distinguere l'azione delle forze demoniache da quelle della persona dello Spirito Santo, dove? Nelle manifestazioni straordinarie. E qui perché Carson dice questo? Perché Carson traduce le parole discernimento degli spiriti in originale, le traduce con interpretazione spirituale. Allora, da questa prospettiva, questo dono sarebbe esclusivamente legato alla profezia. Altri studiosi della scrittura, tipo Cuen ed altri, sono favorevoli ai due sensi dati a questo dono. Cioè il primo, provare gli spiriti per vedere se vengono da Dio, in senso generale. Secondo, valutare una profezia. Allora qui dovremmo studiare approfonditamente il capitolo 14 di Prima Corinzi e, cercando di farlo, da come si esprime Paolo, probabilmente esistono i due sensi, sia l'uno che l'altro, anche se sembrerebbe esserci un accento particolare sul secondo, cioè discernere e giudicare le profezie. Questo almeno per tre ragioni che appoggerebbero questo pensiero. Allora, ancora un po' di sforzo, eh? Siamo in una parte un po' difficile, ma credo che sia importante. Prima ragione. Quando leggiamo, e l'abbiamo fatto a proposito della profezia la volta scorsa, Prima Tessalonicesi 5, 20 e 21 e Prima Corinzi 14, 29, che sono i due testi in cui Paolo cita il modo con cui la profezia dovrebbe funzionare nella Chiesa. Dico dovrebbe funzionare nella Chiesa, perché non sempre funziona così. Egli esorta a provare o discernere ciò che viene detto nelle profezie. Una cosa interessante, la parola discernimento degli spiriti che troviamo qui in Corinzi 12, 10, che è il dono, deriva dal verbo giudicare che è utilizzato in Prima Corinzi 14, 29. Quando Paolo dice anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Quindi la parola discernimento di Prima Corinzi 12, 10 deriva da questa parola giudicare nell'originale, in Prima Corinzi 14, 29. Quindi questo fa pensare che ci sia questo accento particolare sul discernere le profezie, questo dono di discernimento. Seconda ragione. Sembra ancora più probabile questa tesi, visto che Paolo cita, se ricordate bene, l'abbiamo letto prima, il dono di profezia e subito dopo cita il dono del discernimento degli spiriti. E a questi due doni seguono il dono delle lingue e il dono dell'interpretazione delle lingue, che equivale a dire, secondo il pensiero di Paolo, una profezia. Perché c'è un parlare in lingue che nessuno capisce, c'è un'interpretazione delle lingue che rende chiaro quello che è stato detto, e questo rientra poi alla fine in quello che è il dono delle profezie. E Paolo cita questa, fa questa lista, questa sequenza, e ci si domanda se è a caso o meno. E secondo gli studiosi sembra di no. E la stessa serie, importante, lingue più interpretazione, profezia più discernimento degli spiriti, si trovano nelle istruzioni che Paolo dà a proposito quando vi riunite insieme, capitolo 14, versetti da 26 a 29. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Quindi vedete che la stessa sequenza di doni la ritroviamo qui. Terza ragione, forse la più complicata, ma poi finita. Ce ne sono tre. Ne ho prese tre apposta per non essere troppo pesante. La vera difficoltà non è nella parola discernimento, ma è nella parola spiriti. E forse qui c'è la chiave di interpretazione. E si trova proprio nell'uso che Paolo fa di questo termine spiriti. Allora, leggiamo 14:12, poi riprenderò questo testo. Dice qui Paolo, Prima Corinzi 14:12, così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Versetto 14. Poiché se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Versetto 32. Gli spiriti dei profeti siano sottoposti ai profeti. Allora qui Paolo usa la parola spiriti in un modo abbastanza flessibile e forse molto di più di quello che oseremmo fare noi. Che cosa dice Paolo qui in fondo? Dice che lo Spirito Santo che parla attraverso i profeti è capito, lo Spirito, in quanto parla attraverso lo spirito del profeta. Altra cosa, quando Paolo prega nello Spirito Santo, egli dice che cosa? È il mio spirito che prega. E un'altra cosa interessante, come abbiamo letto in 14:12, siete desiderosi di capacità spirituali. I Corinzi aspiravano a delle capacità spirituali, letteralmente la parola spiriti. Quindi potremmo leggere siete desiderosi di spiriti. Ovviamente nella nostra lingua detto così non suona molto bene. Ma questo è il senso generale, capacità spirituali uguale spiriti. In effetti, che cosa dice Paolo? I Corinzi aspiravano a delle manifestazioni dello spirito, ovviamente loro puntavano sul dono delle lingue perché lì loro volevano essere, ma queste manifestazioni che cosa facevano? Dello spirito, quelle giuste, quelle buone, perché c'erano anche quelle non buone, animava i loro spiriti e li spingeva a pregare e alla profezia. Ecco perché. Questo concetto qua. Allora, quando Paolo prega nello Spirito, questo è il concetto della preghiera, quando un figlio di Dio prega, prega mosso dallo Spirito Santo, è chiaro fin qui? Ma lui che cosa dice? È il mio spirito che prega, cioè è il mio spirito che si propone, che si fa avanti. ispirato dallo Spirito Santo, ma sono io, è il mio Spirito che parla, non è lo Spirito Santo in persona, ok? Ecco. E quando qui, era questo il punto o l'altro? Perfetto. Allora, i Corinzi erano desiderosi di manifestazioni spirituali, ripeto letteralmente, spiriti. E queste manifestazioni spingevano questi Corinzi alla preghiera e alla profezia. Ecco perché Paolo dice, discernete, giudicate queste cose, perché è anche possibile che ci sia quella serva che dice questi sono i figli dell'Iddio Altissimo, eppure verità, noi cadremmo giù, sacrosanta verità, e invece Paolo dice stai zitto diavolo, e caccia questo spirito di demonio. Capite? Ecco perché c'è bisogno del discernimento degli spiriti. Ecco perché. Veniamo a noi, perché adesso abbiamo letto alcune cose della scrittura, abbiamo cercato di capire alcune parole magari un po' difficili, ma adesso che facciamo? Che facciamo noi oggi? Per ciò che mi è dato di capire, per esercitare questo dono, ci vuole un bel po' di coraggio. Non so se vi rendete conto. E io credo che questo dono sia piuttosto raro. Anche se ho visto, ho parlato con diversi fratelli che vantano di possederlo. Ne ho trovati anche in Sicilia. Speravo di no, ma li ho trovati anche lì. Un pastore avventista dice a questo proposito, una cosa molto interessante che mi ha colpito. Non bisogna confondere quelli che hanno il dono del discernimento degli spiriti con quelli che nel seno della comunità fungono da perpetui cacciatori di eresie. Sono due cose diverse. Da una parte c'è il dono del discernimento degli spiriti, dall'altra c'è un dono che invento io che si chiama il dono di rompere, ma che non esiste nella scrittura. Di questi qua le chiese sono piene, ma la loro azione non arricchisce per niente la gloria di Dio, perché i loro moventi sono piuttosto l'intolleranza, sono un'interpretazione ottusa dei testi della parola di Dio. Il tutto, conclude questo pastore avventista, troppo spesso coronato da un orgoglio poco salutare. Questo non è il dono del discernimento degli spiriti, è un'altra cosa. Ripeto la domanda, che fare? Ho affermato poco fa che questo dono è prezioso e necessario. Io ne sono profondamente convinto, perché sono convinto che il diavolo attaccherà sempre di più la Chiesa di Cristo con le armi della contraffazione e dell'inganno. L'angelo di luce che arriva, che ci dice delle cose belle e che sembrano sante e invece sono delle porcherie. E proprio per questo sono altrettanto convinto che ci sarà sempre più bisogno che questo dono venga esercitato nella Chiesa. Ovviamente, non dimentichiamolo mai, perché è alla base dello studio, che venga esercitato nell'amore, nell'umiltà e nella consacrazione al Signore. Senza questi tre ingredienti, i doni sono perfettamente inutili, non servirebbero a granché, anzi, potrebbero diventare anche un'arma pericolosa. Un'arma pericolosa. Ma io credo che noi dobbiamo ringraziare il Signore, guardare alla sua generosità, alla sua bontà e assaporare la bellezza per la Chiesa, che è quella di constatare che il Dio Trino, come ho detto, non solo lo Spirito Santo, ma Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, la Trinità è coinvolta nel darci i doni. Ed è bello pensare che il Dio Trino non ci lascia in balia delle potenze della malvagità che, come dice Paolo, sono nei luoghi celesti, ma desidera, vuole per noi, attraverso questo dono e gli altri, il nostro bene, il nostro benessere. Allora io credo che dobbiamo metterci davanti a Dio, l'ho già detto e lo ripeto, preghiamo il Signore che ci dia l'esatta coscienza delle nostre necessità in questo non facile tema dei doni spirituali. Allora, che facciamo? Da questa sera in avanti o da oggi in avanti cominceremo a chiedere in un modo ripetuto, magari anche accanito, Signore dammi questo dono prima e dopo i pasti, prima di dormire, appena ci svegliamo, Signore questo dono, voglio questo dono. Potrebbe essere una soluzione, non ve la consiglio. Io credo che dobbiamo metterci davanti al Signore, chiedere che questi doni ci vengano dati, che possano essere esercitati, ma dobbiamo metterci davanti a Dio per vivere una vita santa, cioè separata dal peccato, altrimenti questi doni non arriveranno, o se arriveranno saranno delle catastrofi. Una vita santa, separata dal peccato. Consacriamo la nostra vita al Signore, diamo tutto noi stessi al Signore. Credo che questo è il segreto per avere anche i doni spirituali. Quando ci mettiamo al servizio di Dio, diamo la nostra vita a Dio, vogliamo il benessere dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, Dio interverrà e ci darà questi doni e noi potremo andare avanti con più sicurezza e con più vittoria. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.